E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Ok, ci siamo.
Più goldoni, bello, meno bello. Pensioni.
Più goldoni, meno pensioni. Molto bene, molto bene. Allora, ringrazio velocemente tutti quelli che sono abbonati. Grazie a The Pirrons, grazie a Pipado, grazie a Death Boy, grazie a Stewie, grazie a Mr. Bock per gli abbonamenti regalati, grazie a That Boy, grazie a Simone DP, grazie a Fabio, Gente Seria, Fede Mello, Orfeo, Phoenix, Bertelli, Luca, siete tantissimi, Arrade Veins, Giorgio, Westbidor e tutti vi eletti. Grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, bella gente, grazie per il sostegno. Ok, allora. Ora, Fede,
sì.
Domandine.
Partiamo da quella di Lo Sclero, che dice: quindi secondo voi è più valore l'azione o il fine? Perché questo ovviamente cambia molto le cose. Se voi, se si decide la cosa in due, una relazione anche sessuale, decidete di avere questi comportamenti, allora si può fare anche usando il massimo pudore e attenzione. Perché se decide solo uno, anche a posteriori, di cambiare e usare l'altro, anche per la fama, allora lì sei un criminale.
È quello che dicevo io sulla ricattabilità, cioè nel senso la relazione può andare storta, tu quando inizi la relazione sai che, ma questo ragazzi vale in qualsiasi relazione, cioè adesso non mentiamo noi stessi, questo non ha a che fare soltanto con il ruolo, ogni volta in cui entri in una relazione e ti denudi non solo fisicamente di fronte a qualcuno, sai che quella cosa potrà essere usata contro di te, quindi non, cioè è una considerazione.
Questo vale per tutte le relazioni.
Per tutte le relazioni, per tutte le relazioni, esatto. A livello istituzionale, come dicevo, insomma magari l'insegnante si espone di più rispetto ad altri ambiti, però poi
certo, ma perché valoriamo culturalmente cioè sì,
perché c'è un ruolo istituzionale che ci sta, okay. Cioè nel senso il motivo per cui Berlusconi, quando si è scoperto quello che faceva, ha perso credibilità come premier. Ora io da libertario posso dire che Berlusconi poteva scopare anche i cespugli di Arcore per quanto mi riguarda, però devo fare la considerazione e dire sì certo, però agli occhi del pubblico questa cosa inevitabilmente va a minare la credibilità.
Ma occhio poi che poi sul personaggio poi dipende dagli ambiti, no? Cioè il personaggio politico per esempio, no? Perché sì. Io su questo sono totalmente americano anglosassone. Il personaggio politico è un'altra cosa, ma perché? Perché il suo ruolo, di nuovo torniamo alla discrezionalità, è che io gli delego discrezionalità. Guardate, è una delle cose più sagge della cultura protestante. Perché l'uomo pubblico, e poi guarda caso, perché i romani erano molto protestanti antilittera, anzi erano calvinisti antilittera, i romani. La moglie di Cesare, no? Ve la ricordate tutti, perché avete fatto tutti il classico. Perché nella cultura anglosassone si fa così grande attenzione alla caratura morale del personaggio pubblico? Perché si ride come un matto.
Mi hai fatto ridere perché tanto con... Perché tutti avete fatto il classico. Mi è piaciuto tanto.
La gioventù ha fatto il classico, sono tutti che citano.
Va avanti.
Cose, ma... Allora... Perché la moglie di Cesare? Ma perché a Cesare ho delegato discrezionalità sulla mia vita? Cesare è politica, Cesare è potere. Non è la stessa roba dell'insegnante o del tabaccaio o dell'idraulico o dell'elettricista, che ha una funzione specifica ed illimitata, dove i margini di discrezionalità, per carità, ci sono in tutto, ma sono piccolissimi. No, la discrezionalità sul politico è totale, è più importante il politico. Ecco perché the president, ecco perché uno con caratteristiche personali come Trump è pericoloso. Perché? Perché contano le caratteristiche psicologiche, caratteriali e attitudinali della persona nell'esercizio della discrezionalità. Mentre, francamente, l'idraulico può essere anche quello che volete voi, ma vado solo al fatto che i tubi sotto il secchiaio li metta giusti. Punto.
Però...
Due robe diverse.
Metto un piccolo però, perché questo ragionamento mi fa venire in mente, che la discrezionalità non è 0-1, ma è una scala molto molto sfumata.
Infatti per quello ho detto, cioè un conto il presidente degli Stati Uniti,
esatto, un conto l'idraulico,
il parlamentare, il ministro, il parlamentare, il senatore, il sindaco della città, il consigliere comunale, il consigliere di quartiere.
Cioè esatto, cioè nel senso la discrezionalità che si dà però a un insegnante è più alta rispetto a quella dell'idraulico, a me pare. Perché ha a che fare...
Sì, la discrezionalità dell'insegnante è superiore a quella dell'idraulico. Dell'idraulico proprio zero, cioè la sua moralità mi interessa solo relativamente...
Cioè, esatto, se l'idraulico a casa mia, cioè va in giro per il quartiere a fare l'elicottero, cioè nel senso posso anche fregarmene finché è bravo a mettere a posto i tubi. L'insegnante, se va in giro a fare l'elicottero, è un problema. Cioè sì, certo. Sì, capito, cioè, però
no,
sì,
no,
sì.
No, sono d'accordo.
Sì. Vai Fede.
Poi se serve rileggo il messaggio di Ed Ned che diceva cosa dice il Muir.
Vabbè no, ma l'abbiamo visto il link, quindi a posto così abbiamo il link. Lo metto anche in descrizione.
Bom, perfetto. Poi c'è Luca Rossi che dice: a me sembra che le persone indignate o preoccupate per questa cosa in realtà siano una minoranza. Gli altri mi sembrano più interessati all'aspetto film con Alvaro Vitali nei panni, certo, di Pierino. Certo. Che cosa ne pensate?
Certo, ma infatti noi facciamo Du Ferre e Boldrin proprio per soverchiare un po' queste voci, dire in questo ambito c'è qualcosa di interessante al netto poi delle fregole ormonali di giornalisti che forse nella loro vita hanno visto ben poco sesso. Ecco, questo è un po' il discorso.
Rick Senato dice: vabbè, in caso di costrizione che si spinge quindi oltre il consenso, si valuterà. Cioè il caso ipotetico futuro, se un ragazzo di 20 anni va dal giudice e la preside rischia grosso proprio perché aveva un potenziale potere di coercizione sul ragazzo. Non sarà il caso della cronaca, ma può ragionevolmente succedere in futuro.
Anche questo l'abbiamo discusso durante la puntata. E anche qui è una cosa un po' più complessa. Cioè nel senso bisogna, a detta, vista la Corte Suprema, la Corte Suprema dice bisogna verificare se nel caso specifico effettivamente il ruolo ha giocato un peso. Perché può anche essere che non sia così. Cioè può essere che non sia così. Certo, come diceva prima Michele, è un casino determinarlo a posteriori. Perché? Perché gli tocca fare il processo alle intenzioni. Ma questa persona aveva l'intenzione... Cioè sapeva, mentre coerciva, mentre si attorcigliava intorno al corpo di questo giovinetto, sapeva quello che era al di fuori. Cioè, capito, è un casino. Per questo ci vogliono regole a priori, per questo ci vuole una regola seria. E aggiungo, la cosa peggiore che possa capitare da questo caso è che, per esempio, si facciano regole stupide. Ad esempio, vietate le chat fra studenti e presidi. Cioè, capito? È questa la vera problematica. La reazione di pancia, che è una reazione appunto che non usa la testa,
allora tagliare tutti i ponti.
Ci porta a dire, per esempio, allora da oggi in poi niente più WhatsApp fra studenti e presidi, che è una cazzata. Sì. Perché in realtà tu magari vai a minare la comunicazione, oltre che la fiducia, vai a minare la fiducia che può esserci fra questi tipi di persone. Quindi è un casino, è un casino, è un casino.
Poi c'era sia Fili 99 che anche Luca Rossi che chiedevano se secondo voi, anzi no, che le statistiche dicono che si fa molto meno sesso rispetto a decenni fa. Secondo voi quali possono essere attualmente delle cause di questo fenomeno qui?
Chiede Galimberti, che lui ha le idee molto chiare.
Cioè, io faccio meno sesso di 40 anni fa, è vero? Non lo so, ho anch'io questa impressione, però non lo so.
Okay.
Non ho mai capito, e purtroppo questa è una di quelle cose che non si riesce a investigare seriamente, sì, perché la gente mente.
La gente mente, esatto.
La gente mente, per cui se voi guardate chi fa test di consistenza di queste inchieste sui comportamenti sessuali, vengono fuori solo bias.
Ma io credo, allora, da un certo punto di vista possiamo soltanto ragionarci su, ok? È un argomento molto interessante su cui ragionare, però ci ragioni soltanto mettendo insieme delle considerazioni anche molto soggettive, quindi per questo vanno prese. Però sicuramente da un certo punto di vista io credo che questa sia la conseguenza della minor fiducia che serpeggia fra esseri umani. Cioè, in fin dei conti, come dicevo prima, una relazione e avere un comportamento sessuale significa affidarsi a un altro, ok? E oggi siamo molto meno propensi ad affidarci in ogni senso. Quale sia la causa, è molto difficile da studiare, sono cause psicologiche che però vanno ad affondare radici molto molto più in là della mia vita, delle nostre consapevolezze. Però è indubitabile che nel nostro occidente ci sia una crisi di fiducia, l'abbiamo visto anche ovviamente, il caso più eclatante è la pandemia e la voglia di stare lontani dai colleghi con questo smart working, che in realtà è soltanto un modo per tenersi distanti dagli altri, l'esplosione delle tecnologie informatiche che non amplia la nostra rete di relazioni, ma la fa crollare su se stessa. Noi abbiamo oggi meno relazioni dirette con le persone rispetto al passato. Quindi c'è tutta una serie di fattori. Sì, ci sono tantissime statistiche che mostrano come soprattutto i più giovani di 25 anni oggi fanno molto meno sesso rispetto al passato.
Ma davvero? Sì. Ma siete sicuri?
Beh, ci sono tanti studi che lo mostrano questo, chiaramente.
Sì, ma secondo me sono convinto che la gente racconti balle.
Ma se racconti balle, nel senso ne racconti in positivo.
15 anni non, no? La grande maggioranza, no?
No, ma se racconti balle, le racconti in positivo sul sesso.
Perché, come dire, da me, ai tempi miei, era molto, io mi ricordo una famosa frase del mio carissimo professore italiano e latino, terza liceo. Mi prestava la casa per andare a far sesso con la morosetta del tempo. E mi ricordo una volta, sapevo che ero preoccupato in classe, mi vede tutto preoccupato, e dice, a me che, bamma che, fammi tanti una, che gli spermatozoi non volano. E la classe so, oh Michele, così ha fatto?
Bella.
Ma prestava solo a me, cioè così era 1972.
Interessante. Beh, tieni conto che adesso a tutto questa cosa qua però si sono aggiunte l'esplosione delle relazioni parasociali tramite internet, cioè nel senso io sono un grande sostenitore della liberazione sessuale attraverso la pornografia. Per me la pornografia è stato un mezzo che ha veramente liberato energie sessuali che altrimenti sarebbero rimaste.
Sì, perché però non ci si incaponisca solo su quella, ragazzi.
No, esatto, no, certo.
È un buon livello teorico, ma ogni buona teoria, se non la applichi, non vale
esatto,
un cazzo.
Esatto.
Pragmatismo,
esatto.
Anzitutto, pragmatismo.
Esatto. E purtroppo.
Poi imparate bene, poi.
Il porno, scriviamo il libro Porno Pragmatismo, Michele,
porno
ti piace? Ti
piacerebbe? Sex Pragmatismo.
Sex Pragmatismo. No, il punto è che oggi la pornografia non è più semplicemente quella di te che guardi un film, ma è quella della relazione parasociale con la creatrice di contenuti che ti fornisce contenuti pornografici dandoti l'illusione della relazione. E questo accade molto molto presto. Parlo soprattutto di sistemi come OnlyFans e via dicendo, che purtroppo giocano.
Sì, quello l'ho visto, è quello di OnlyFans. Mi è sembrato un'idea a suo tempo contemporaneamente geniale per chi ci fa i soldi, cioè, e veramente
devastante.
Di perversione mentale, perché quella lì si crea l'illusione della relazione.
Della relazione. Cioè, tu non so se sai come funziona, però quando tu sei abbonato a una creatrice di contenuti che in modo molto succinto ti manda le sue foto, quando lei risponde anche a 2000 persone contemporaneamente, ogni messaggio è personalizzato per te. Stanno implementando una nuova funzione in cui tu utente puoi scegliere anche tipo delle frasette finali con cui far finire i messaggi. Così che c'è la parte del cervello, la parte più istintiva, quella dell'amigdala, ok, che letteralmente vive quel messaggio come se la creatrice dei contenuti si rivolgesse direttamente a te. Ecco, queste cose qua sono andate un po' più in là rispetto al semplice porno, e credo che sia una delle motivazioni fondamentali che ci porta poi ad avere minor voglia, come dicevo prima, la relazione sessuale è un rischio, cioè nel senso quando tu hai una relazione, soprattutto a livello intimo, tu ti prendi un rischio enorme, ti prendi uno spigolo sui denti. Ci siamo dimenticati che da quegli spigoli sui denti tu impari qualcosa e impari a fare meglio, a vivere meglio, via dicendo, e non vogliamo più gli spigoli, quindi meglio l'OnlyFans di una tizia che mi fa sembrare sotto la sua attenzione quando in realtà non gliene frega un cazzo.
Sembra che ci stiamo avvicinando al film Her, veramente sotto.
Sembra che ci stiamo avvicinando al film Her, sì, è quello il senso della. E quindi secondo me queste relazioni parasociali sono abbastanza deliranti sotto tanti punti di vista. Va bene, ultima domanda facciamo?
Sì, che era ricollegato un po' a questo, ovvero secondo voi a che età bisognerebbe cominciare a fare educazione sessuale nelle scuole,
8.
E in questo caso anche quali possono essere gli argomenti trattati, se anche questo, 8 anni,
e ce lo dice anche la neurobiologia, agli 8 anni nello sviluppo cerebrale iniziano quei processi che poi il cervello utilizzerà quando si relazionerà.
Ma sì.
Sì, sì,
8
sì,
anni
sì,
che cos'è? Terza elementare?
Tienimi in seconda elementare, mia ciao.
Seconda?
Sì, sì, sono sì, beh, terza elementare. Sì,
secondo
sì,
elementare, me lo ricordo distintamente, io e il mio amico Luciano Bettella, che adesso se mi ricordo che Luciano alla mia età, quindi Luciano, se per caso ascolti Twitch, ti saluto, e mi ricordo, adesso non entrerò nei dettagli, mi ricordo che ci era chiara quella cosa, ne discutemmo, insomma, ne parlammo, ed ricordo perfettamente, era seconda elementare.
Sì, seconda, terza elementare, quell'età lì, perché proprio è provato dal punto di vista neurobiologico.
Io posso dire, io ho sempre avuto, forse perché questo può darsi sia un limite mio, ho sempre avuto una certa reticenza all'educazione sessuale, che non ho ben mai capito cosa cazzo bisogna insegnare, come funziona il corpo, perché insegnare come funziona il desiderio sessuale è una follia.
No,
è un'assoluta follia,
non è quello,
cioè, è parte costituente di te, non so cosa si possa fare, cosa si possa insegnare nelle forme desiderio,
cioè molto, no, non le forme del desiderio,
si finisce di sicuro a classificare ciò che è sano, ciò che non è sano, ciò che è naturale, ciò
perché
che
quella
non è naturale.
Quella di cui stai parlando tu è educazione sentimentale ed è assolutamente è una cosa abominevole.
L'educazione sessuale cos'è? Che c'ho il pisello.
L'educazione sessuale è come funziona il pisello, come funziona una vagina, come vanno utilizzate. Aspetta un attimo. Tutte le possibili pratiche sessuali, ovviamente legate anche a quello che è la trasmissione di malattie, ovviamente legate a quelli che sono i rischi, anche soltanto il fatto che tu a 10 anni deve dire a una ragazza: guarda che ricordati che queste cose qua per il tuo corpo hanno delle conseguenze incredibili e devi usare, cioè nel senso è l'educazione sessuale, è informazione e precauzione, nient'altro, però è una cosa molto tecnica e va trattata in modo molto biologico e al massimo con il supporto di uno psicologo. Io ho visto persone che fanno educazione sessuale in modo serio, ci sono libri che ho letto anche in passato, ci sono dei modelli, soprattutto nel mondo anglosassone, che mi convincono molto, ed è una cosa che deve durare minimo 4 anni, dagli 8 ai 12 anni, 2 ore a settimana di quella roba lì, è fondamentale. Al posto di religione, per quanto mi riguarda,
sarebbe fantastico.
Quindi è questo, cioè nel senso ci sono studi, è una roba lunga, però serve. Quindi no, non è tutto, c'è gente in chat che dice quanto tempo buttato, non è affatto tempo buttato, ragazzi.
No, è vero, anche parlare di omosessualità.
Io su questo ho proprio la inesperienza di quello della mia generazione, in questa roba non c'è stata. E l'educazione sessuale ce la siamo fatti da soli, devo dire senza particolare difficoltà, ma comunque ce la siamo fatti da soli, quindi capisco il punto tuo, è proprio spiegare la fisiologia sessuale e farlo molto presto,
dare consapevolezza, abituare alla non vergogna di queste cose. Sai quanto tempo ci vuole? Anche perché poi sai,
e però hai bisogno di stare veramente veramente, come dire,
deve essere una roba scientifica.
Devi stare molto lontano dall'emozionale, appunto, del sentimentale.
Assolutamente sì, assolutamente. È quella la vera sfida, fare riuscire a separare quello che è il lato.
Se no gli influenzi le cose,
certo,
in maniera.
Certo,
un bambino
certo.
di 10 anni.
È il motivo per cui tutto il discorso su gender theory insegnata alle scuole presto è una cazzata, perché quella è educazione sentimentale e tu l'educazione sentimentale non la fai nelle scuole. Cazzo di Buddha. E invece no, invece bisogna per forza dire che in realtà, cioè devi eliminare tutte quelle cose che il sesso e l'affetto e voler bene a una persona sono tutte puttanate, ok? Tutte puttanate che uno poi impara nell'esperienza, quando soprattutto viene scaricato dalle persone a cui tiene, e allora lì capisci cosa vuol dire avere dei sentimenti e usarli bene. Serve un'informazione molto molto tecnica, serve un'informazione che e per me quello veramente è fondamentale. Tolga di dosso molto presto la vergogna di parlare di certe cose. L'educazione sessuale per me è principalmente quello, è riuscire a costruire una società in cui parlare dei miei genitali e parlare delle mie spalle non ha differenza. Questo è. Per me quella è l'educazione sessuale. Da quello poi ne conseguono tante cose. Consegue il fatto che tu vivi molto più normalmente la sessualità, e la sessualità dovrebbe essere vissuta come viviamo lo sport. Non c'è nulla di speciale nella sessualità rispetto a qualsiasi altro comportamento umano.
Allora, non c'è nulla di cui vergognarsi, ma c'è di speciale, è estremamente importante, molto più, ti dà sicurezza, tranquillità, è una forma di espressione.
Sì, no, no, ma speciale intendo...
istanze, cioè, non la voglio ridurre a è un po' come, non so cosa, lavarsi. O come
speciale intendo in senso spirituale, Michele, cioè nel senso il comportamento sessuale è un comportamento che ti aiuta a conoscere te stesso come tantissimi altri comportamenti umani. È importantissimo, è fondamentale, perché è un metodo assolutamente primario per conoscere te stesso e i tuoi desideri. Però bisogna far sì che le persone comincino a vedere la sessualità come un comportamento umano che non ha nulla di trascendentale, metafisico, e che va trattato per quello che è, un comportamento umano, tutto lì, che poi è bellissimo, è stupendo, e allora devi trasformarlo in quello che è, cioè un comportamento che va vissuto bene. Quando intendevo speciale, intendevo dire che...
Però, visto che io credo che la cosa da eliminare sia sia la vergogna, cioè l'associazione dell'attività sessuale con la colpa e con il fatto che possa potenzialmente avere qualcosa di queste robe tipo zozzo. No, io mi offendo molto quando mi dico, io notoriamente ho questa gigantesca collezione, veramente gigantesca, sono migliaia, sì, di foto che la gente chiamerebbe porno, nudo, insomma, che a me piacciono, che ho coltivato fino a quando mi sono sempre piaciute, alcune sono anche molto belle. Cioè, uno entra a casa mia e sul tavolino a Rignon antico nell'entrata trovo bello aperto un libro di Helmut Newton, di quello il più figo che sono riuscito a trovare, con enormi foto di nudo. E non, la cosa, francamente, in questo momento c'è una di Charlotte Rampling con un bicchiere di champagne in mano fantastica, di una bellezza suprema. Ecco, allora bisogna togliere la vergogna da sta roba qua, cioè io questo proprio non lo
esatto.
Casa mia ci sono le foto nude in giro, belle, di me e la mia donna, della mia compagna, Susanna, so, ve le faccio vedere.
No! Bella gag questa.
Quando non si vedeva niente, per cui non però ci sono. E non c'è, e le vivo con zero imbarazzo, esattamente come invece c'è anche il quadro, la stessa roba. Io ne ricordo poi l'attività, io le riconosco come una grande importanza, specialmente per l'autostima. Quanta autostima, specialmente di persone giovani, ma in generale tutta la vita muore e cade sulla incapacità, impossibilità di avere una vita sessuale soddisfacente.
Certamente.
E quanto della nostra amore, sentimentalità, trascendentalità esprimiamo nella vita sessuale? Tanta.
Certo.
Di più di quella che esprimiamo col basket, per quanto mi piace il basket o il ciclismo. E quindi io credo che proprio per quello gli va tolta la vergogna, gli va tolta completamente.
Sono pienamente d'accordo.
Gli va tolta, bisogna togliersi il peccato, non c'è il peccato originale, capite?
Sono pienamente d'accordo.
Quella è la roba più orrenda, no? Di scoprirsi del corpo, il vergognarsi del corpo, del desiderio, invece di sapere che è il desiderio, che c'è, non a caso, insomma, perché i quadri di Rubens delle donne nude ci piacciono?
Perché sono bei quadri.
Ma perché anche bello, c'è della bellezza nel corpo umano nudo, c'è poco da fare. La nostra testa anche è programmata a vedere del bello, e non è un caso che veda del bello nei corpi ben fatti, anche degli uomini, non solo delle donne. Cioè io devo dire che trovo del bello anche nei corpi degli uomini, per quanto so benissimo di avere zero, come dire, tentazioni omosessuali, non perché me ne vergognerei, ma perché non ce le ho, punto, fine. Nella stessa maniera mi piace poco la cioccolata. Perché è importante, in Italia gira ancora sta crescendo nel mondo, fa parte della regressione populista, sta crescendo nel mondo il trattamento del sesso e della sessualità come una cosa di cui vergognarsi.
Certo.
E io sono veramente contento di essere arrivato alla fine della carriera, come dire, perché non devo se avessi vissuto i miei 20 anni in un mondo in cui ci si vergognava della sessualità.
È un mondo di merda. Bene. È un mondo di merda quello, sono d'accordo, sono d'accordo. Ecco, e per questo io, cioè, tutto quello che hai detto è rientrante in quella cosa che dicevo io. Quella per me è l'educazione sessuale.
Secondo me si riesce a quell'età, sì, perché c'è la pressione familiare tremenda.
È quello un bel problema, quello è un bel problema. Però appunto io quello che immagino, cioè per me, io quando mi immagino una riforma della scuola, così come spesso ci capita di parlarne, immagino una riforma della scuola in cui nella scuola queste cose entrano in modo serio e scientifico. E ovviamente all'inizio ci sarebbe una resistenza incredibile. Perché? Perché in realtà le famiglie vogliono fare informazioni sulla sessualità, anche se poi le famiglie non la fanno, perché i genitori sono i primi a vergognarsi del sesso con i propri figli. Quindi è incredibile questa cosa qua, ok? Vuoi tenerti qualcosa che però poi non fai veramente, che fa ridere i sassi. Informazioni.
Sì, i genitori fanno molta fatica, ci vuole un grado di coraggio diverso.
Esatto, sì, esatto, sì. Esatto. E allora i genitori, vedi, il punto è che la famiglia dovrebbe darti educarti, è l'ambito in cui tu vieni educato al sentimento e all'affetto, ok? In cui dai importanza alla relazione con le persone. La scuola dovrebbe darti l'informazione, assolutamente informazione, quindi niente ideologie, niente su cos'è quella roba là, cosa vuol dire masturbarsi, quali sono gli effetti del sesso sulla vita, perché, cioè come funzionano queste cose, perché è il tuo corpo, ed è il tuo corpo esattamente come quando mangi e dormi, è il tuo corpo quando fai sesso. Tutte queste cose qua, portate avanti, e ripeto, per togliere, io sono convinto che se questa cosa si riesce a fare, e si può fare, nell'arco di un paio di generazioni, quello che è la vergogna che provano nei confronti della sessualità, che è una trappola culturale e mentale devastante, può effettivamente venire combattuta. Però al di fuori di questo non riesco, altrimenti a vedere altre vie d'uscita. Continueremo a portarci dietro questo cadavere cristiano e moralista per sempre. E non è bello, insomma.
Ma non solo cristiano, questo è una delle cose...
Sì, qui dico.
Capisco qui. Evoluzionisticamente che tutte le religioni abbiano severamente voluto limitare, controllare il sesso, è perfettamente comprensibile. Mm-hmm. Perché se non riesci a portarlo sotto controllo, specialmente con le tecnologie, se uno riflette sul mondo di 4.000 anni fa, 2.000 anni fa, 3.000 anni fa, siccome il potere sta negli uomini e l'appetito sessuale, la voracità, la rapacità sessuale dell'uomo, maschio in questo caso, del maschio, è molto superiore a quello della femmina, è chiaramente fonte di conflitti sociali, guerre, casini, instabilità, violenza. E quindi cioè, il famoso non desiderare la donna d'arte è cruciale, cioè, perché vuol dire non puoi andare continuamente a spaccare la testa al vicino che è più debole di te solo perché ha una moglie o una figlia bella che ti piacciono e tu certo. La vuoi possedere, perché questa roba è un casino,
certo.
se viviamo così non viviamo, quindi sta roba va proibita, è tutto quello che ne segue, no? Di proibizione. Quindi che tutte le religioni ce l'abbiano profondamente dentro non mi sorprende, perché corrisponde a un bisogno proprio di evoluzione sociale, di costruire stabilità. Adesso che sei riuscito per milioni di ragioni, fra cui tecnologiche, a mettere la roba, come dire, a livello controllabile, cioè che non facciamo più il ratto delle Sabine, tanto, cioè,
sì,
no?
Sì.
Per quanto poi i soldati russi, ve lo vediamo, lo fanno, no?
Esatto.
Quindi, esatto, quindi niente di strano. Ma là, qua, dove viviamo relativamente in pace, occorre riuscire a separare le due cose, no? Che devi separare ritorniamo alla discussione di prima, devi stabilire le regole per cui l'abuso, la violenza sessuale no, ed è una cosa ben precisa, definita, ci sono le regole, ti punisco. Però il sesso non è una cosa di cui vergognarsi, anzi, è una cosa molto...
Sì, sì, sono d'accordo. Una cosa che bisognerebbe vivere più liberamente. Oh, ascolta, ma abbiamo tirato fuori due Dufferable Dream, mi sa qua, perché c'è, cioè, nel senso, qui,
andati un po' lunghi.
No, ma qui in realtà guarda che sono venute fuori due puntate diverse. Io le terrei tutte e due queste qua, Michele, perché sono venute fuori due cose bellissime. Quella prima è un argomento, qui invece un altro argomento, sono venute fuori cose interessanti. Quindi direi che abbiamo fatto due vi siete beccati in live doppio Dufferable Dream oggi. No, grazie mille, bellissima discussione. E ne approfitto solo prima di chiudere per dirvi che domani, ovviamente perché ascolta in differita questa cosa è già troppo tardi, ma chi è in live, domani io sono a Bologna, verrà anche Fede con me per lo spettacolo Quanti giga pesa Dio al Locomotive Club, quindi siateci. Penso...
E quanti giga pesa Dio?
Pochissimi, pochissimi, pochi, sta su un floppy, mi hanno detto.
Floppy. Allora ti potrebbe divertire una parte della discussione di ieri con Adriano sulla
sì?
Quanto pesano i pensieri.
Bello, bello.
Poco, ma pesano.
Dai.
Adriano sostiene che non pesano.
Me la recupero. Guarda, domani.
Fino proprio all'inizio della chiacchierata di ieri sulle meditazioni cartesiane, ma lui voleva discutere la prima e la seconda meditazione, ed è uscita questa cosa sulla non materialità del pensiero.
Me la recupero volentieri,
Qualche relazione con i tuoi canti giga pesadini.
Bene, quindi insomma siateci, i link sono in descrizione, penso che i posti siano esauriti, magari ce ne sono un altro paio, quindi date un'occhiata. Michele, grazie mille per questa bella chiacchierata.
E grazie Mike.
Grazie a tutti voi per gli abbonamenti. Ragazzi, domani ci vediamo alle 12. Cosa?
Niente. Volevo fare uno slogan.
Più goldoni, meno pensioni.
Più goldoni, meno pensioni. Ci vediamo domani alle 12.
Vabbè, dopo ve la racconto una su quella roba lì, ma un'altra volta.
Ciao. Va bene. Ciao Michele. Ciao caro. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.